ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà per se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. La Santissima Trinità, con ruoli e compiti complementari, tutti indirizzati ad aiutare noi a comprendere il senso della nostra vita. Bene, presupposti da ribadire, maccio, non c'è nulla di nuovo rispetto all'annuncio della fede cristiana. Nessuna novità, nessuna profezia, nessun cataclisma annunciato, non so come dire. No, c'è la fede cristiana recuperata soprattutto rispetto ad alcune verità che agli occhi del Signore sono trascurate, dimenticate. Per cui, questo è molto importante, non vendiamo un prodotto nuovo, ecco, ma stiamo semplicemente scoprendo dall'autore di queste cose che cosa dovevamo sottolineare e non abbiamo sottolineato. E il fatto che la parola chiave di tutta la rivelazione è la parola misericordia mi fa già capire che vabbè, tutto il resto, tutti i dogmi, tutta la teologia, Dio è misericordia. Ecco, non, come dire, parti di lì, ritorna lì, perché se no dimentichi la cosa più importante. Secondo presupposto, la spiritualità della misericordia non è una novità nella Chiesa. Allora io vi invito, quando andrete a casa, quando volete, a prendere con voi questo fascicolo che è sul tavolo nella sala a fianco. L'abbiamo preparato nel mese di giugno di quest'anno per poter ce n'è ancora qua. Quello giallo c'è, però. No, va bene. L'abbiamo preparato nel mese di giugno per una circostanza, perché c'è un centenario di San Francesco di Sales, che è un po' implicato nella devozione al Sacro Cuore. Allora ho cercato di fare un lavoro che fosse utile al di là, partendo dal cuore di Cristo trafitto dalla lancia. Tutta la spiritualità della Chiesa costantemente parte da lì. Cuore squarciato di Cristo, non si parla al Sacro Cuore, cuore squarciato di Cristo, cuore ferito, cuore trafitto, che viene visto come lo spalancarsi di una porta, per cui entri in un tempio. Quel cuore squarciato non è una ferita, come dire, dolorosa, negativa da dimenticare, è una ferita sì, ma che si apre alla vita, e tu finalmente puoi entrare all'interno di questo tempio che è niente meno che la vita di Dio. E cosa trovi? Sangue e acqua. L'acqua è la vita nuova, il battesimo e tutti gli altri sacramenti, il sangue, l'eucaristia, l'amore. Ecco, a partire da questa spiritualità, lungo i secoli, si sviluppa, direi, tenendo presente le situazioni contemporanee. Voglio dire, prendo il caso concreto, 1600, c'è una corrente di pensiero che dice: nessuno di noi è degno di accostarsi al Signore, guarda che fa la comunione, ma per carità, quindi Dio lontano, è cattivo, è un giudice. E allora il Signore dice: vabbè, vado da una suora povera e semplice, si chiama Margherita Maria La Cocca, figlia spirituale di San Francesco di Sales, e a questa suora, che non ha come dire titoli, non è la superiore, non è quella che ha studiato, non è quella, è una suora. una donna che ama il Signore, nient'altro. E il Signore gli dice: voglio che tu diventi l'annunciatrice del cuore, direi, pieno d'amore che ho. E usa un linguaggio dell'epoca 1600 facendo vedere il suo cuore fisico. Addirittura c'è uno scambio di cuori. Gesù mette il suo cuore nel petto di Margherita e prende il cuore di Margherita nel suo. È un matrimonio simbolico, è una celebrazione, direi, simbolica di amore. Ma l'annuncio è forte, annuncia a tutti che io sono misericordia. Poi non usa questa parola, però il concetto è quello. Si sviluppa questa devozione nei secoli, faccio un salto in avanti veloce, arriviamo a Suor Faustina Covasca, 1930 all'incirca, un'altra suora, guardarobiera, cuciniera, non ha titolo, e Gesù decide di apparire a lei. E non più con un cuore fisico, perché non siamo più nel 600 dove avevano scoperto l'anatomia. Pensate che quasi tutti i santi di quell'epoca abbiano squartati per tirar fuori il cuore, perché dicevano che nel cuore ci doveva essere qualche segno particolare della loro santità. Abbiamo il cuore di Sant'Antonio in una teca, abbiamo il cuore di San Francesco di Sales in una teca. Voglio dire, tempi e cultura. A Santa Faustina fa vedere due raggi luminosi, rosso e bianco, ma il significato è ancora questo. E lì, per fortuna, si intreccia con la vita di Giovanni Paolo II, non mi soffermo. Ecco, quindi arriva poi Papa Francesco, che appena eletto Papa indice un anno della misericordia, non so se ve ne ricordate, e poi arriva Maggio. È un filo conduttore unico, non è, come dire, non è una giusta posizione, un po' di devozione qui, un po' di devozione là. Unica cosa, il cuore di Cristo. E lo trovate poi in tutte le apparizioni di Maria, perché Maria in ogni apparizione conduce a questo unico filone. Non è mai un attirare a sé da parte di Maria, è il contrario, è un atteggiamento materno che dice: ma svegliati, hai un tesoro prezioso che è Gesù in questa veste. Per cui ritrovate Medjugorje, ritrovate Fatima, ritrovate tutte le altre apparizioni della Madonna. Quindi ho cercato su questo fascicolo di mettere in vista il filo conduttore unico che deve essere poi la spiritualità profonda di tutte le persone. Ecco. Quindi voi prendetevelo. Sono fatto troppo tempo a questo, vado più avanti, più veloce. Obiettivi. Quando abbiamo pensato di organizzare questo incontro, mi sono dato alcuni obiettivi. Vediamo. Primo, di tipo culturale, tre obiettivi. Consapevolezza che tutto l'agire della Santissima Trinità è misericordia, e ho messo una scheda qui dentro. Secondo, comprendere bene cosa significa misericordia e il suo rapporto con la giustizia. Vedi scheda? No, non c'è la scheda. Speravo di poterla avere dall'alto, non è arrivata, quindi l'hanno venuta. Terzo, prendere coscienza del grande progetto di Dio. Quando la Chiesa usa la parola mistero, non vuol dire mistero secondo la lingua italiana. Il mistero è una cosa che non capisco. No, nell'originale la Chiesa è ancora troppo affezionata alle parole vecchie e non capisce che un ragazzo che sente la parola mistero, grande mistero della Patria, e se non capisco niente, no? La parola mistero è un oceano di ricchezze. Mistero è qualcosa di spettacolarmente bello, grande e ricco. Poi la mia testa è piccola, magari le cose solo un aspetto, ma non è una cosa difficile o misteriosa che non si capisce. Non ho voluto specificare perché penso che anche per molti di noi presenti la parola mistero non era proprio così chiara. Prendere coscienza che è il grande progetto di Dio che ci avvolge per la salvezza di tutto il mondo da parte di Dio si è già realizzato perfettamente Dio, come dire, è nell'atteggiamento dell'amore che perdona. Noi viviamo nel tempo del perdono. Questa è la realtà di Dio, già definitiva, non cambia. Siamo noi che dobbiamo prendere coscienza e fare le nostre scelte all'interno di questo progetto. Bene, poi ci sono obiettivi personali, io ne ho messi 4. Dedico un momento di tempo al primo, quegli altri li lascio a voi, perché sono passato troppo tempo. Il primo per me è quello fondamentale. Spero che domani possa essere anche il punto d'arrivo anche per voi. Nel senso, domani, nel senso di queste ore che passiamo insieme, ma capitemi, oggi, domani. Allora, leggo. Il passaggio fondamentale è da un Dio fuori di te, onorato, amato, non so, adorato, ricercato, ma comunque fuori di me, tant'è che vado in chiesa a cercarlo, oppure che vado a cercarlo in un santuario. Il passaggio da un Dio fuori di te a tu che sei in Dio. Ma vi pare che Dio possa essere fuori di me, come se io fossi, metto un limite alla sua... Noi siamo immersi nella realtà che è Dio, in quel rovetto ardente che non si consumava. Vi ricordate nell'Esodo Mosè vede questo rovetto? Ecco, questo, noi siamo immersi in questo rovetto ardente dell'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito, e non c'è un attimo della nostra esistenza che non sia costantemente creato e sostenuto da questo Dio che ci ama. Se diciamo la parola Dio, almeno nella cultura che penso di avere in comune con voi, è pensare alla perfezione, al tutto, alla completezza. Ma non è possibile che io sia fuori da Dio. Dio è e noi siamo dentro. Paolo lo dice con queste parole. Quando ad Atene ha fatto un discorso che voleva essere culturale, perché si è trovato con i filosofi del tempo, dice: il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è Signore del cielo e della terra, non dimora in templi costruiti dalle mani dell'uomo. In Lui, infatti, viviamo, ci muoviamo ed esistiamo. Quindi, non più un Dio che è fuori di me, ma io che sono immerso in Lui. E devo solo prenderne coscienza. Oso un paragone. Due persone che si amano sono abbracciate fra di loro e magari, direi per distrazione mentale, uno di loro, come dire, sta pensando a qualcos'altro. Ma l'abbraccio di quella che ti ama ti avvince. Che tu ne abbia coscienza o che tu non ne abbia coscienza, ti sta abbracciando. Ecco, da parte di Dio c'è questo abbraccio continuo, ininterrotto, non quando preghiamo, non quando siamo in grazia di Dio, non quando non commettiamo peccati. È costante la presenza di un Dio che ti ama e aspetta soltanto che tu te ne renda conto. Capite che cambia, cioè, se io devo andare in una chiesa a pregare un Dio perché là c'è uno stato che non so, mi commuove, che so io, ma capite che siamo ancora a una visione, come dire, istintiva e materiale. Ma se io respiro, se in questo momento sto parlando e sono ancora così con voi vivendo, è perché Dio mi tiene in piedi, perché Dio mi permette davvero di esistere e di poter amare e di essere disponibile a tutti voi. Pensatelo ognuno di voi per se stesso, cambia tutto. Leggo, ognuno di noi è pensato personalmente e collocato in modo indispensabile nel progetto eterno della Santissima Trinità. Nessuno di noi è nato per caso. Nessuno di noi è un clone dell'altro. Per Dio noi siamo ognuno 8 miliardi in questo momento, ma pensate a tutti quelli di prima e a quelli di dopo. Ognuno pensato, voluto, amato, conosciuto costantemente, attimo per attimo. Non c'è un pensiero che io faccio che Dio non lo sente. Non c'è un grido di dolore che mi esce per qualche cosa che Dio non abbia fatto suo. Capite che è bellissimo e che responsabilità anche, perché sei nell'abbraccio di un Dio che ti ama e rischi di vivere stupidamente rotolando in altre direzioni senza prendere coscienza. Lui ti abbraccia e ti ama e tu te ne rifiuti. Capite il passaggio? Noi stiamo formandoci, come un bambino nel grembo della mamma, stiamo formandoci nel ventre misericordioso della Santissima Trinità. Siamo nel rovescio ardente del suo amore. Partecipiamo alla creazione. Ecco, qui diventa ancora più bello. Questo Dio che mi sostiene nella vita, che mi circonda e mi abbraccia, mi chiede concretamente di essere collaboratore suo nel creare. Voi avete creato anche dei figli. Io penso di aver creato tanti figli e figlie da un altro punto di vista. E ne sono contento e ho intanto che il Signore mi ha dato una bella famiglia. Non ho una moglie, ma ne ho tanti figli e figlie, molto bello. No, ma pensate, collaboratore di Dio nella creazione del Padre, ma siamo anche collaboratori del Figlio nella redenzione. Ogni volta che ci amiamo fra di noi, ogni volta che perdoniamo, ogni volta che cerchiamo collaborazione, comunione tra di noi, noi stiamo realizzando la redenzione di Cristo, il mondo nuovo per il quale Lui ha dato il suo sangue. Partecipiamo, bellissimo quest'ultimo, alla fantasia creatrice dello Spirito Santo in tutte le manifestazioni del suo amore, bellezza, armonia, verità, giustizia. Ci mettete dentro tutta la politica, l'arte, non so, la bellezza del vostro corpo, quando vedete crescere i vostri figli che sono capaci di fare cose bellissime per la loro giovane età, per la loro bellezza, per la loro ingegnosità. Spirito Santo con cui stiamo collaborando, perché Dio vuole un mondo di gioia, di felicità, di bellezza, di giustizia. Capite che cambia tutta la visione? Non c'è niente da fare. Non potete trovare nulla che sia fuori da Dio, nessun gesto di quelli che fate. Siamo in Lui. Col battesimo, e finisco con queste linee, il nostro rapporto umano-divino, siamo uomini, ma amati da questo Dio che, nel cui grembo, nel cui ventre stiamo crescendo, col battesimo questo nostro rapporto umano-divino si eternizza. Cioè quel giorno, dal giorno del battesimo, noi abbiamo avuto un contatto diretto con l'eternità, perché Dio non ha un prima, un dopo, è solo presente. E quindi quando qualcuno ha detto io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito, da quel momento noi siamo in collegamento con l'eternità, col Padre, col Figlio e con lo Spirito, e questo non cambierà mai più. Bellissimo, capito? Allora il mio rapporto dal giorno del battesimo si eternizza, inserendoci nel mistero della incarnazione, passione, morte e risurrezione di Cristo. La sintesi di queste quattro parole la faccio. In ogni sacramento riviviamo questo eternizzare la nostra vita. Stamattina celebreremo l'Eucaristia, riceveremo quel pane che è consacrato, è presenza reale di Cristo, nato, morto, risorto, asceso al Padre. È un momento d'eternità, non è una devozione, non è una preghiera, è Dio stesso che agisce, che prende la mia vita e la rende eterna. Cioè, quel momento lo ritroveremo in pienezza, pensate ai sacramenti, pensate al matrimonio, io penso alla mia consacrazione sacerdotale. In ogni sacramento ripetiamo la Pasqua di Cristo, il suo gesto di piena obbedienza al Padre, l'atto d'amore perfetto della creatura, Gesù Cristo, che mi coinvolge per l'eternità. Posso dare del tuo a Cristo e per mezzo di Cristo do del tuo alla Santissima Trinità. Mi fermo qui perché il resto voglio stare fuori ancora in queste ore. Mi pareva importante mettere questo obiettivo, quindi non la curiosità, non il sapere delle cose nuove, ma provare a entrare nel profondo, a capire davvero il mio rapporto, non dal mio punto di vista, ma dal punto di vista di Dio. Come mi vede Dio? E questo dovrebbe essere solo un obiettivo.
C'era un quarto obiettivo che non hai scritto, ma ti sei preso, essere breve. Non hai scritto.
Bene, adesso passiamo all'ascolto della, direi, dalla cosa più importante che caratterizza il nostro incontro, la testimonianza diretta di chi ha vissuto fin dal primo giorno, inconsapevolmente all'inizio, ma poi sempre più consapevolmente, l'esperienza di questa rivelazione della Santissima Trinità. Quindi io lascio la parola a voi tre, non so come faccio a parlare prima.
Premettiamo, non abbiamo mai parlato in pubblico di questo, sempre magari in casa tra quattro persone, ma mai in questo modo, lo premettiamo subito.
Anche se non lo uso mi sentite?
Prova.
Se maestro Gioacchino fosse qui mi direbbe: tu non devi parlare di me, ma devi parlare di Cristo. Dico, ok, questa è la grande sfida, parlare di Cristo senza nominarlo. È difficile, no? Perché quando incontri un testimone e in qualche modo umanamente vorresti passare del tempo con lui, stare con lui, vedere quello che vede lui, sentire quello che sente lui, no? E il rischio è quello di dimenticarti chi sta guardando. Sta guardando Cristo. C'è un dibattito tra me e la mamma, non sappiamo esattamente quando io sono diventato consapevole un pochettino di tutto questo mistero qua, no? Lei dice no, 2007, dico no, 2006, no, quindi non si sa bene, ok, comunque va bene. Provo a dire delle cose grandi in maniera semplice. Avvicinarsi al mistero di cui parlava Nando prima e farlo attraverso qualcuno che ti dice guarda che è così, fidati, credo sia una delle cose più belle del cristianesimo, questa comunione dei santi che esiste non solo tra noi e chi sta già in paradiso, ma anche tra di noi. Questo è stato un po' il maestro, devo parlare di lui, il maestro Gioacchino per me e per tutti, no? Quelli che hanno incontrato in questi anni, ormai sono una ventina d'anni da quando tutto è cominciato, anche di più, hanno incontrato Dio, che poi lì è in maniera particolare Padre, Figlio e Spirito Santo, come se ci fossimo dimenticati che il nostro Dio è così, tre persone, ma una cosa sola, è come se ci fossimo dimenticati che Gesù, il Figlio, non è separato dalla Trinità, ma è dentro la Trinità. Io ricordo la prima volta, anche se non sappiamo la data, ma va bene, perché i primi mesi non ho scritto niente, non ho appuntato niente, la prima volta in cui ho partecipato a una di queste novene di preghiera. Ho partecipato perché lui mi ha detto vieni a pregare che c'è bisogno anche di te. Io lo guardo e gli dico io?
Quanti anni avevo?
2005, 2006, 24. fino al 2024, cosa così. Io dico, ha puntualizzato, vuole avere ragione lei, fine 2006. Assolutamente no, siamo molto prima di qualsiasi tipo di scelta. Io lo guardo e dico, di me? Cosa te ne puoi fare tu delle mie preghiere? Io che poi, sì, vado a messa la domenica, ma non è che la mia vita sacramentale fosse splendente, diciamo così, no? Dico, vabbè, vengo solo perché me lo chiedi tu, no? Perché mi fido di te. Noi lo conosciamo da sempre, perché lui praticamente è arrivato a maccio. Sì, secondo me, io alla fine degli anni 90, a 17 anni, suonavo in un coro gospel in cui lui era il maestro di musica del coro, ha sempre fatto quello, da quando era maccio negli anni 80, così, non so esattamente in che anno sia arrivato, ok, no, comunque va bene. E vabbè, vengo, entro in chiesa, di solito le novene, diciamo così, venivano generalmente di sera, dopo le 10:30 di sera, ma anche al mattino presto. Okay. Quella lì era sera tardi e immaginate di essere al massimo una ventina di persone. Andando indietro nel tempo, vuol dire dal 2000 in avanti, all'inizio era proprio pochissime persone, no? E poi pian piano si è allargato un po' la voce, diciamo così, ma non immaginate grandi folle assolutamente. Io entro, resto un minuto in fondo alla chiesa e poi scappo.
Chiesa buia,
ok? Scappo. Scappo perché non capisco. Dico, questo qui è fuori di testa. Ho visto, mi è bastato, diciamo così. E poi lui dopo tornava, diceva, poi sembrava come se sapesse già quello che io avevo fatto, ok? Ma perché sei scappato l'altra sera? Tu come hai fatto a vedermi che eri davanti? Ma la cosa bella era che tutto questo mistero che poi oggi e domani proveremo un po' a condividere, non è che lui l'ha preso e me l'ha buttato tutto addosso, perché non sarei stato in grado di portarne il peso, dice Giovanni. Allora, probabilmente uno degli elementi fondamentali è la questione della libertà. Perché lui mi diceva, vieni che ho bisogno di delle tue preghiere, vieni se vuoi. Questo è centrale, la libertà. E pian piano, ok, nel corso delle novene o di quei mesi lì, mentre il mio tempo lì durava un po' di più, 5 minuti, 10 minuti, io pian piano mi avvicinavo, dal fondo della chiesa venivo avanti. E poi mi sono accorto, quando sono arrivato davanti, che c'è un mondo di differenza tra essere davanti e stare in fondo alla chiesa. Perché in fondo alla chiesa non vedi, non senti niente. Mentre davanti, ok, sei più vicino al fuoco, diciamo così. E, questo tema qua della libertà credo sia centrale, nel senso che ricordo sono un po' più preciso perché è il 2008, che per me è stato l'anno un po' della svolta, in cui immaginate una persona che ti accompagna sempre più vicino a capire chi è Dio e cosa c'entra con la tua vita. Una sera ricordo che ero un banco davanti e lui ci dice, perché generalmente c'erano diversi giovani che come me erano in una fase di scelta, di discernimento, ci dice, Gesù è qui, se volete potete venire. Mi ha colpito tantissimo, venire vuol dire uscire dal banco e andare sotto l'altare, sotto la croce, per chi è stato maccio si immagina. Mi ha colpito questo, se volete, fortissimo, nel senso che noi potevamo dire no. Possiamo dire di no. Allora, poi saliamo, ero io e un'amica che adesso è diventata suora, la suora francescana, saliamo sotto la croce, ci inginocchiamo e lui a un certo punto ha il suo momento, diciamo così, di rapimento, così, la sua preghiera molto personale, molto intima, molto particolare, e poi a un certo punto ci dice, prostratevi. Noi ci guardiamo, ma no, Un ginocchio è più che sufficiente, quindi non ci prostriamo. E poi ancora, prostratevi! E noi ci guardiamo, ma no dai, alla terza volta siamo andati giù e c'è un mondo di differenza tra stare in ginocchio e stare sdraiati. E questa cosa qua forte l'ho percepita, perché poi dopo fai la professione religiosa, diventi diacono, diventi prete, ed è la stessa cosa. Esattamente la stessa cosa, okay? Ma l'entrare dentro il mistero è stato un passettino alla volta, senza passare sopra la mia libertà. Questo è fortissimo, è centrale, molto molto forte. Neanche Dio lo fa. Se dici di no, rispetta il tuo no. Ma che immagine avevo di questo Dio di cui adesso, stamattina e domani possiamo dire tanto, no? Perché dicevo prima che il 2008 è stato per me l'anno un po' della svolta, nel senso che la svolta è contraddistinta con una confessione. Qualche tempo prima della Pasqua, penso fosse marzo del 2008, una confessione col parroco di allora, che si chiamava Don Luigi, e che fin dall'inizio, perché lui era lì dal 1996, poi ha fatto anche anni prima, dall'inizio ha seguito, era una sorta di guida spirituale, pensate di essere la guida spirituale di un mistico complicatissimo, ok? Era il parroco, poi sarebbe diventato il rettore di quel santuario dal 2010 in avanti, per un po' almeno. E quella confessione, guardandola dopo tanto tempo, dico, ah, tu dici, ma è una confessione, cioè non è una roba, è una roba che da sempre nella spiritualità della Chiesa c'è. Ma sono uscito da quella confessione consapevole che forse Dio, no, che senza forse, che Dio c'entrava con la mia vita. Ma che Dio era questo qui? E stava diventando sempre più vicino. Oppure io mi stavo avvicinando a lui, e questo è quello che il maestro Gioacchino ha fatto con tante persone. Prenditi per mano liberamente, se vuoi io ti porto lì, okay? E poi si fa da parte, ti dice alcune cose ma non te le impone, e quando impari a frequentare il mistero capisci anche qual è il linguaggio che Dio usa, no? Se frequenti un uomo che lo frequenta, diciamo così, intuisci quando è Dio che parla e cosa ti dice. Okay? Sempre la Chiesa e sempre la mistica. Sembra Pietro e Giovanni che corrono al sepolcro nel Vangelo di Giovanni. C'è Pietro, che è la Chiesa, e c'è Giovanni, che è il mistico. Sempre quello che io sentivo dal Maestro, dovevo andare da Don Luigi per chiedergli, ma non ho capito sta cosa qua, spiegamela. E lui me la spiegava. Perché a volte quello che il maestro ti dice, il maestro Gioacchino ti dice, boh, cosa vuol dire? E Padre, Figlio e Spirito Santo. Quando pronunci la parola Signore, pensi al Padre o pensi al Figlio? Chi è il Signore? Cioè, facevo un po' fatica a sistemare le cose dal punto di vista teologico, ma non mi interessava tanto. Perché i primi mesi erano, ti svegli alle 7 ogni mattina e vai a messa ogni mattina. E poi la mamma ti dice, ma dove vai ogni mattina così presto? Che fai? Dico, come vado a messa?
Esatto, certo. Dicevo la sera, alle 10:30 metteva la giacca, dove vai a quest'ora? Ecco, le tareva, in palmare, vado a pregare in chiesa perché il giorno io metto di andare a pregare a quest'ora. Poi la mamma doveva essere una di notte, la sera dopo ancora. Vado a pregare con Gioacchino, che sto di pregare, ma sto Gioacchino qua, può pregare per conto suo. Dopo vai a scuola e piano, non sappiamo, nessuno diceva mai niente, non ha mai detto niente, io però ho tutto sempre da altre persone. E quindi io ti dicevo, per può pregare per conto proprio, tu vai a scuola in Italia, non ti andare a studiare, puoi andare a pregare in chiesa per lui, ma pregasse per conto suo per Gioacchino.
E quei mesi sono stati incredibili. Poi confrontandomi anche con altre persone che quei mesi così erano vicine a lui, quelle novene lì, 2008, poi 2009, di cui parlerò, perché io poi non ce l'ho più perché avevo già fatto la mia scelta, non sono più tornata, quella primavera lì è, non lo so. Beh, comunque si volava in quei mesi, no? E vuol dire, per me è stato un cambiamento fortissimo, messa ogni giorno, rosario ogni giorno, adorazione ogni giorno, ma sei fuori di testa, cosa fai? Cioè una cosa, cioè aveva cambiato proprio nel concreto anche la mia giornata, okay? Sempre due anime che poi dialogavano, la Chiesa, quindi Don Luigi, la guida spirituale, il confessore e il maestro Gioacchino, sempre, no? E però, quando pensi a Dio, a chi pensi? Cioè, sistemare questa cosa qua della Trinità, dal punto di vista teologico, ci ha messo un po' di tempo. Ma non ero tanto interessato a questo, no? Ero interessato a fare un'esperienza, così mi disse lui, no? Ti devi prima innamorare di Cristo, poi scegliere, puoi farti la domanda, io dove devo spendere la mia vita, no? Dove mi stai chiamando? Okay. Ed è anche questo che quello che Don Luigi mi disse all'inizio, no? Non preoccuparti di sapere dove, 2008, 26 anni, ma prima incontralo. E qui, per incontrarlo, okay, oltre alla presenza del maestro Gioacchino, c'è chiaramente la presenza di Maria, che è proprio il tramite per arrivare più velocemente a Cristo, al Figlio. E quell'estate, insieme a un gruppo dell'oratorio, siamo andati a Međugorje. Da quel gruppo di Međugorje sono usciti due preti e una suora. E gli altri sono sposati. Cioè, come dire, un gruppo intenso, no? Anche tra di noi il livello della conversazione era molto forte, molto profondo, anche della condivisione nella preghiera. E quell'esperienza a Međugorje è stata fortissima, prima perché è stata preparata, nel senso che il maestro Gioacchino ci aveva proprio accompagnato e ci ha fatto vivere alcune cose per prepararci, e diceva anche un po' redarguito, perché diceva, la Madonna vi voleva far vedere alcune cose, ma voi avete guardato altrove. Dico, dov'è che bisogna guardare? Okay. E dove è stata la svolta? È stata qui. La svolta è stata non solo nel sentire una presenza, ma nel credere. La svolta è stata sulla fede. Nel senso che fino a qualche giorno prima di andare a Međugorje, davanti al Santissimo in quei mesi, bello, ti senti amato, ti senti, ma non ci credi che Lui è lì davvero. Questo è il regalo della Madonna. Quando sono tornato, sia il maestro Gioacchino che Don Luigi mi hanno detto, adesso ci credi che è tutto vero? Sì. E questa cosa qua io non riesco a spiegarla meglio di così. Cioè non riesco a far capire, quando ne parlo, cosa significa prima e cosa significa dopo, se non tirando fuori il tema della fede. Perché dopo Međugorje, ogni volta che sono davanti a Gesù, non semplicemente lo sento, ma ci credo. È tutto un altro mondo anche qui, è un salto proprio, ok? Questo è davvero il regalo di Maria. E poi il regalo di Maria non l'ho portato, perché mi sono dimenticato, va bene, perché io a Međugorje avevo chiesto un segno, il maestro mi ha detto chiedi un segno, chiedilo, lui non mi ha mai detto salesiano, mai detto, se non quando poteva dirmelo, quando io avevo capito, anche se poi a un certo punto, nell'autunno di quel 2008, quando io avevo deciso di entrare in comunità salesiana, in quei giorni lì lui mi disse, la tua chiamata risale al 2002, che cavolo, sei anni prima, però non lo sai, nel senso che non è automatico che tu lo capisci, non funziona così, c'è il tema della libertà, ognuno ha il suo cammino, no? Anche di alti e bassi, di strade sbagliate, via dicendo, okay? Vabbè. E avevo chiesto, beh, allora vai, dimmi un po' che cosa devo fare, okay? Io lo racconto così perché me la ricordo così, no? Probabilmente sarebbe interessante sentire anche la tua versione. Torno a casa e praticamente vengo a sapere che la mamma in quella insomma, aveva preso un appunto su un post-it scrivendo il cognome di un medico perché dovevi fare una visita medica, ok? No? Quindi immaginate un foglietto bianco, purtroppo l'ho dimenticato in ufficio perché ce l'ho sotto vetro, un quadretto, ce l'ho appeso. Lei scrive e il cognome è Balzaretti, quindi scrive col pennarello nero Balzaretti e poi credo lo attacca sul frigo, o una roba così, ok? E quando lo attacca sul frigo si stacca un po' e lo guarda e si accorge di non aver scritto Balzaretti, ma di aver scritto Salesiani. Solo che nessuno di noi conosceva i Salesiani, mai incontrati, se non Don Bosco lo conoscono tutti, ma io non sono mai stato in una casa salesiana. Quindi, poi dopo credo, l'hai preso questo biglietto, l'hai buttato via, io non voglio essere responsabile di questa cosa qua, no, ok? No, ma questo è un segno, è il segno, no, l'ho preso,
si è
spaventata perché tu immaginati di scrivere una cosa, ma di scrivere un'altra cosa in realtà, che è una roba che non c'entra assolutamente niente, esattamente la risposta che io cercavo, ma ancora non è bastato, perché ti dico, mo te lo scrivo dove devi andare, perché non ci sei arrivato, ma se non lo scegli tu, potrà anche averlo deciso Dio, ma non succede niente, lo devi scegliere tu, cioè devi dire di sì, okay? Devi, puoi, vuoi, e via dicendo. E quindi tra il biglietto e il primo novembre 2008, quando sono entrato in comunità salesiana a Milano, ci passano ancora dei mesi. Eppure marzo 2008, novembre 2008 è poco tempo. Poco tempo, no? Però è quello che è bastato per capire quello che il Signore voleva da me, no? E in questa comprensione, un surplus di forza, di amore, di accompagnamento è sempre venuto dal Maestro, il quale dopo, quando io avevo deciso di sì, mi ha detto alcune cose che un giorno ero in chiesa ed è entrato Don Bosco, il quale mi ha detto: qui c'è un mio figlio, è lui, chiamalo, vai. Ma io questo l'ho saputo quando io avevo detto di sì. Questa è la questione della libertà che vi dicevo prima. Non ha mai forzato la mano. E questo è il segno che è proprio Dio che fa così, no? E, tant'è che Don Luigi mi disse: perché non vai dai gesuiti? Gesuiti, no? E tempo zero esco dal colloquio con lui. Arriva Gioacchino e mi fa: no, i gesuiti non fanno per te. E tu come lo sai? Così, e con lui era sempre così, No, non fanno per te i gesuiti. Dico: ma allora? Ma conosci Don Bosco? E io dico: sì, magari chissà Don Bosco. Ah, Don Bosco, sti salesiani. Era già arrivato il bigliettino, no? Chissà, magari sono loro. La consapevolezza che Dio esiste ed è Padre, Figlio e Spirito Santo, che ti ama fino alla fine, ma che poi ti lascia libero di dire anche di no. E poi ti accorgi a un certo punto che dire di no è più difficile che dire di sì, è più facile dire di sì. E quindi io sono entrato in comunità salesiana, che a differenza dei miei compagni che poi sono diventati salesiani con me, e all'inizio loro non sapevano se era la loro strada, ma io sì che lo sapevo, perché lui quando doveva dirmelo mi ha detto: ok, tu diventerai salesiano, diventerai sacerdote, pum, pum, pum. Cioè io sono entrato con questo vantaggio, tra virgolette, no? E questo è la grazia di Maccio, cioè che come dire, sei così vicino al mistero che scopri qual è il tuo posto in questo mistero di cui diceva Nando prima. E lo scopri per grazia, non perché sei più bravo degli altri, ma perché sei lì. Okay, no? Beh, ci sarebbero tante altre cose, però.
Io ho raccontato un negato di lettere, ho fatto del biglietto a Giorgino, un giorno che l'ho visto, che allora avevo perso il piede, no? Mi trovavo in giro per strada. Il racconto del biglietto, quindi era a fine luglio, cioè lui è partito a novembre, ho fatto sta cosa qua, mi sono spaventata, perché ho scritto a Badrezzi, ho scritto Salesiani, l'ho buttato via, e lui mi guarda e fa, quello sceglierà, non diglielo però. Non mi provo, non è meglio?
Ce la fai?
Non so. No, dammi le mani. Così va meglio? E quindi gli ho detto, ho raccontato del biglietto a Gioacchino, e lui mi ha detto, quello sceglierà, però non diglielo. Devi arrivarci da solo. Io lo sapevo tre mesi prima. Devo arrivarci da... come so altre cose che mi ha detto lui e tu non sai perché non diglielo. Non te lo dico. Al suo tempo. No, questo è solo un aggancio a quello. Niente, andiamo a raccontare un po' come abbiamo iniziato noi. Premetto che...
Di fatto quando io ho smesso di partecipare a queste vedi, l'ultima che ho fatto è stata Natale 2008.
Febbraio 2009, Madonna di Lourdes, Madonna di Fatima. E noi non sapevamo appunto niente di queste novene, lui dove vai, vado in chiesa, non ha mai detto niente assolutamente, ci è andato avanti un anno e mezzo, le novene erano 9 giorni di fila di preghiere, in base alle festività, quindi c'era Madonna di Fatima, di Lourdes, Immacolata, Natale, Pasqua,
9 novene all'anno
c'erano, erano parecchie. E lui andava, naturalmente non diceva niente, perché è così di suo. Noi, e le prime comunque erano le 5:30 al mattino, perché il Signore dava a Gioacchino alla sera prima l'orario della novena del giorno dopo. Quindi lui obbediva
alla voce.
Dopo le 5:30 spostate alle 10:30 di sera, no? E io noi l'abbiamo saputo per una nostra amica comune, la Esther, e che tutti i giorni andava a messa, tutti andava in chiesa e ci ha detto stasera c'è la novena alle 10 in chiesa, venite a pregare perché è importante. Ho detto guarda che io alle 9:30 massimo dormo già, perché sono andata a letto 9:30 dormo già, alle 10 in chiesa fa non esiste proprio. Alle 8 di sera mi chiama, preparati, sei pronta, ti vengo io a prendere, devi essere pronta a 10:15 vengo. Alle 9 mi chiama ancora, sono andata per sfinimento, la prima prima mi ha detto, beh, vado a vedere, almeno non mi chiama più. E siamo andati insieme, no? Alle 10, chiesa buia, illuminato solo una luce sul tabernacolo e sulla croce, basta. Quindi già entra e dice, l'impatto è alle 10 di sera. E stiamo iniziando a rosario, si iniziava sempre con il rosario, detto da Gioacchino e da Don Luigi, e le persone rispondevano. Erano 20 persone, non di più. 10 minuti ho detto no, basta, vado a casa, cioè proprio avevo sonno, non capivo significato, non capivo niente e me ne sono andata. La sera dopo sempre questa Esther mi richiama alle 8, allora stasera vieni, non vengo, ieri sono uscita, non ce la potevo dire, stasera sto a casa. Fai una cosa, adesso vai a letto, dormi un'ora e poi ti richiamo e ti svegli e vieni, se non vieni ti vengo a casa tua a prendere, no? Vabbè, ho fatto così, lui ha insistito comunque, vero? Andiamo. Vabbè, riproviamo, tra essere lui, riproviamo. Non ho più smesso. Allora, la gente era sempre poca, si pregava a rosario, era tutto silenzio, pregavi per conto tuo. E andavi avanti magari anche un'ora in questo silenzio, c'era gente che dormiva, c'era qualcuno che sentiva che russava, perché la gente poi la mattina si alzava per andare a lavorare, alle 11:30 di sera, tanti dormivano, no? Infatti io portavo il libro di preghiera, ero lì con gli occhi chiusi, finché a un certo punto tutti si ringalluzzivano perché si vedeva Gioacchino che si alzava e saliva sotto la croce o sotto il tabernacolo o sotto l'altare, per cui ti svegliavi e guardavi un attimo. Man mano comunque la gente diminuiva, alla fine quante persone rimanevano?
Io notavo
10 persone, non di più.
Notavo, sembrava una combinazione, no? Ma quando uscivano le persone che rimanevano sempre quelle, cominciava. Ma lui non lo sapeva perché era davanti, non è che vedeva chi usciva, Pure io guardavo e vedevo quando esce, comincia. Cioè, sembrerebbe che il Signore aspetta, quando ci sono le persone giuste, comincia. Già lì ti fa pensare, no? Diciamo, è stata un'esperienza forte, è un'esperienza che ci manca, perché effettivamente quando uno è abituato, ha visto alcune cose, ha sentito, così ha partecipato, è un segno grande, penso che sia un segno grande. Però non è quello che fa la differenza, cioè onestamente aver vissuto le novene è stato ok, ma se dopo io ci ripenso al cammino, quello che è stato prima e quello che, nonostante tutti i problemi, la differenza si vede, cioè è una maturazione, piena libertà delle cose, cioè prima vedevi le cose in un certo modo, adesso le vai a vedere, e adesso l'ho letto queste quattro righe, diciamo che ti cambia, cioè ti ha dato uno stimolo aver vissuto, ma ti cambia, non è quello, è la preghiera è quello che ti cambia. Cioè, se tu in queste cose non le hai vissute con la preghiera, penso che c'è gente che è entrata e uscita, non si vede più. Quindi la differenza sta lì. Io sono convinto che se uno prega, gli arriva anche la fede, ma se aspetta di avere la fede per pregare, no.
Beh, abbiamo invitato tante persone a venire alle novene, anche perché appunto dopo il rosario c'erano diversi fatti, o ci faceva andare, per esempio c'era una novena, quella dell'Immacolata, è stata bellissima perché lui sentiva la voce, ma quella novena la Madonna era lì, perché ci faceva andare verso mezzanotte in giro all'altare queste 9-10 persone in ginocchio, e lui diceva a Gioacchino, la Madonna è lì in parte al crocifisso, in parte a Gesù, quindi la Madonna era anche lì. Abbiamo detto la vicina del Rosario, dell'Ave Maria insieme a lui, alla fine lui faceva così col dio, anzi diceva la Madonna è qua, mi dispiace che non la vedete, ripeteva questa cosa proprio addolorato, la Madonna è qua, voi potete vederla, e lui gli diceva, ma dai tranquillo, capito che ti dispiace, tu la vedi e loro no, pazienza, facciano una ragione, gli diceva, vabbè, lui l'ha proprio addolorato, no? E poi alla fine col dito faceva così, la Madonna sta andando via e se n'è andata, quindi era lì, quella è stata la più bella che abbiamo vissuto. Poi altre, per esempio, quando andava sotto al
campanile. Secondo me è fortissima la cosa.
Cioè ti cambia, se tu ti fidi di lui e ti dice qui c'è la Madonna, cioè ti cambia tutto, nel senso che non è che quando dici sì la Madonna ti accompagna, ti vuole bene, no, c'è, nel senso che esiste, cioè c'è proprio un mondo di differenza tra le due cose, ok? No? E se ti fidi di lui perché impari a conoscerlo, perché ti ha detto alcune cose che non poteva sapere, oppure intuisci che ti accompagna davanti al mistero di Gesù, di Maria, di questa Trinità, e tu stai lì, ti fidi, no? Ci credi, questo è fortissimo.
È tutto quello di luce, perché alla fine della novena, ogni novena ci faceva baciare attorno in giro all'altare, no? E sul marmo rimanevano proprio come se noi diamo un bacio a un vetro appannato, no? Rimane il segno della bocca, rimaneva in giro all'altare il segno della bocca di tutte le persone. Noi non sapevamo niente, però baciate l'altare, perché Gioacchino diceva a Don Luigi, il parroco, e lui riferiva, ha detto di baciare l'altare, tutte alla fine di ogni novena baciavamo l'altare. Però lo facciamo per fede, penso, nessuno si è mai chiesto perché, a cosa serve. Cioè non sapevamo niente di niente di quello che succedeva. Cioè vedevi lui che andava davanti al tabernacolo, davanti all'altare, e faceva come dei colpi, come se fosse flagellato, si prendeva dei colpi così alla schiena. Oppure si metteva, quando l'hai visto tu a croce...
E lì è stato un...
Spiegagli questo.
Vabbè, ero al primo banco dove c'è il Sacro Cuore, quindi... Diciamo che gli occhi erano incollati sempre, cioè distrazioni zero, quindi vedevi tutto. E a un certo punto lui era, come al solito, sdraiato con le braccia allargate, e poi non so chi l'ha lottato, chi non l'ha lottato, a terra, sdraiato così. A un certo punto si è girato, ma non è che si è alzato, si è girato, si è ribaltato con le braccia larghe. Io sono rimasto, cavolo fatto. È impossibile ribaltarsi così stando fermo, no?
A meno che non c'è qualcuno
che ti gira.
Cioè era così a croce in due, finito a croce con la pancia in su.
Io ho detto, dopo, cioè, pensando, voglio essere onesto, ho pensato a un film di Mel Gibson, quando si ribalta che ribaltano i chiodi. Okay. Sono rimasto impressionato. Posso garantire che si è girato senza fare una piega. Cioè, una cosa...
Oppure cadeva a terra, lui ha gli occhiali, cadeva a terra senza croce, con la, pestava tutto il corpo per terra così, non si è mai fatto niente e non sono mai rotti neanche gli occhiali. E quando vedi queste cose...
La curiosità, perché tu ti puoi fermare a quello che vedi, dici, bah, che roba strana, oppure puoi scappare dopo 30 secondi perché lo vedi fare delle cose che umanamente non sono possibili al suo corpo, ok? Ma la questione è che cosa sta succedendo. Se lui sta rivivendo la passione di Cristo, ok, tu non lo vedi, ma nella passione di Cristo chi c'è? Lo vedi, leggi i Vangeli, ci sono i soldati, ci sono tutti, ok? Tu non lo vedi, ma è esattamente quello che sta succedendo. Ma la questione non è lui che la sta rivivendo, sei tu che sei dentro il mistero. E quindi, cioè, ne esci, almeno io ne uscivo sempre rafforzato dalla mia fede, no? Nel senso che se mi fido di lui e lui sta vivendo questo, vuol dire che tutto quello che, che leggo nel Vangelo è vero, e ti cambia la vita. Anche se dal punto di vista umano è un po' fuori di testa, nel senso che, ma oh, che è sta roba? Però, pur essendo molto forte, poi lascio continuare mamma, cioè capisci le cose se ti fidi, no? Per esempio, in questa novena, nell'ultima novena che io ho fatto, Natale, qualche giorno prima del Natale 2008, a un certo punto, gruppettino, pochi, in ginocchio attorno all'altare, sotto la croce, a un certo punto lui fa così, allarga le braccia, è in ginocchio, allarga le braccia e poi si mette a urlare e riceve le stigmate, ok? Perché se rivive la passione, la rivive, pensate Padre Pio, esattamente Padre Pio, solo che lui è un laico, non è un frate, non è un prete. E questo fu una delle cose che a Roma dissero, ma questo qui chi è? Un laico? Poi guardi la storia della Chiesa e dici, beh, non è che succede solo ai preti o ai frati, ok? Non è mica a caso che la Madonna Medjugorje continua a insistere sulla famiglia. Questo qui è il segno, che un uomo di famiglia, si parla di quel mistero lì. Poi Mascio e Medjugorje hanno dei legami fortissimi anche con Fatima, perché ovviamente, come diceva Nando, è tutto collegato, no? E io vado a casa quella sera lì e penso, che cavolo c'entra la Pasqua con il Natale? È Natale, una bella poesia, no? Gli angioletti, così. Il giorno dopo la messa, mi fa, hai visto ieri sera, Ricordati questo mistero, che il segreto del Natale è la Pasqua, cioè la croce anche a Natale. Cioè, se lo vedi così, non è un folklore, non è una curiosità, sei proprio dentro il mistero, che si rivela, che si apre per te grazie alla grazia di avere una persona che è stata scelta per fare alcune cose, per dire alcune cose. Anche se lui ha sempre detto, io, perché proprio io, cosa c'entro io? Perché dentro tutto questo c'è poi la passione, cioè soffri tremendamente.
La cacciava a terra, me lo portava in sacrestia, diceva, no, non ce la faccio più, Gesù, basta, non ce la faccio più. Quindi le novene sono state molto, beh, quando correva avanti e indietro per l'altare, mandava via il diavolo, sentiva dei botti forti, vai via, vattene, in base alle varie novene. All'inizio vai comunque per curiosità, perché tante andavano per curiosità, tante persone non sono più andate, infatti, tantissime. Non ci ha fatto vedere, eravamo sempre in 7-8 perché era tardi quella sera lì, e ci ha fatto andare sotto al tabernacolo, dove vi ho già detto, guardate sotto al tabernacolo e vedete qualcosa. Ora va una persona, tutti infilano, guarda sotto in ginocchio, si mette, guarda sotto al tabernacolo sul pavimento, torna, non c'è niente. Poi va lui, guarda, torna, non c'è niente. C'è qualcosa, vado là io, guardo e non vedo niente. Viene Gioacchino, mi prende il dito e mi fa: guarda qui, io ho visto 3 macchie di acqua, tipo quella che vedeva Suor Faustina, acqua saponata, alta così, 3 macchie, fa: vedi che c'è qualcosa. Torno al mio posto e dico: Piero, guarda che c'è l'acqua, vai là a vedere. No, sono già andato, ho dato una spinta, letterale, vai a vedere l'acqua. Infatti è andato, poi l'ha vista anche lui. Probabilmente prima non lo vedeva nessuno, poi ci ho detto: qua non la vede nessuno, allora ha indicato lui dov'era, perché se c'era. Però su 7-8 chi l'ha vista?
È lì che
io e lui e basta, e ci ha detto: voi, voi l'avete vista, voi due basta, ci sarà un motivo, questa è responsabilità, ha detto.
Diciamo, io sono abbastanza in confidenza con Gioacchino, no? In qualche occasione, no, non posso dire, quello che non posso dire non lo dico, che mi ha detto di non dirlo, vabbè. Sono abbastanza in confidenza e è capitato qualche volta o in qualche occasione che posso parlare con lui si parla minimo 40-50 minuti, vabbè, vabbè, un attimo. Comunque il discorso delle stime, che siccome le ho viste, posso dirvelo che è vero, cioè, ero in sacrestia, stavo allestendo il discorso delle camere che ho fatto io. No. Non ce la faccio più a dirigere il corpo, cioè, e mi fanno male le mani, non riesco più. Lui portava sempre, portava d'inverno i guanti, quelli senza le dita per il freddo, no? Tira giù il guanto, mi fa vedere. E settimana di Pasqua eravamo, quindi eravamo nella passione. Quindi quello delle stimmezze sono sicuro, ve lo posso garantire, le ho viste, perché le chimose così, cioè si vede, non è un finta, chiamiamola così. E già lì è una bella impressione, diciamo. E senza contare quelle una volta stavo uscendo dalla chiesa, era in fondo e siamo fermati a parlare così, era il tempo delle novene, forse la sera prima, due sere, no, era già passato qualche giorno. E ti ricordi? Io gli dico, l'altro giorno abbiamo, lui non si ricorda più niente, cioè non è che mi ha detto, io ho dovuto dirgli quello che lui ha detto durante la novena, e lui probabilmente sì, si era dimenticato, si dimentica. Ah, è vero, sì, cioè, è vero quello che mi ha detto durante la novena, che quando si rivolgeva a Sua Santità, Giovanni Paolo II, cioè, ma difficile parlarne, bisognerebbe averne vissute per capire in quel momento lì uno in che atmosfera si trova, e non è semplice, perché dopo ripensandoci, cioè, caspita, sempre nella fede, io penso, perché se uno non ha fede, non ha fiducia, non crede, cioè lì non vai da nessuna parte. Però io ho avuto qualche diciamo testimonianza, qualche segno che la cosa era vera, cioè un po' il cambiamento anche delle persone, il cambiamento anche mio su tante cose, che non è semplice, perché io su certe cose sono peggio che il ferro, però mi sono un po' rimodellato partendo dal 2009 in avanti, cioè tante cose ho cambiato proprio, forse perché sono stato fortunato di aver vissuto in prima persona alcune cose, ecco, tutto lì. Però penso, tornando indietro, penso che sia sempre la preghiera che ti porta a credere alla fede. Pum. Solo quello.
Ma diceva la Santità, questa è una delle cose che mi colpivano di più tantissimo di quell'esperienza, la presenza dei santi. A seconda della novena c'era il santo giusto per quella novena. Se la novena era l'Immacolata, c'era Padre Colbe, ok, no? Perché, e come fai a sapere che c'era? E se eri vicino al maestro Gioacchino, lo sentivi parlare, e lui li chiamava per nome. E poi dopo, il giorno dopo gli chiedevi, oh, ma chi è che c'era ieri sera? Come chi è che c'era? Non hai sentito? Non hai visto che c'era Padre Colbe? No, non l'ho visto, maestro. Ma come? Ma non hai visto che c'era un stacco di luce? No, non la vedo la luce, no, ok? Anche per lui era... Questa roba qua è fortissima, nel senso che i santi, come coloro che ti fanno vedere il volto di Cristo, no? Ti indicano lui, che è esattamente quello che fa Maria, è esattamente quello che ha fatto questo testimone qua, che è il maestro Gioacchino.
non guardare a me, guarda lì, il dito del Battista, no? Lui è l'agnello di Dio, lui è Gesù l'agnello di Dio, e sua santità è Giovanni Paolo II, no? Quella novena lì, lui dice, ah, sua santità. Poi dopo vai a chiederglielo il giorno dopo e ti dice, ma come, chi è? È Giovanni Paolo II, no? È normale, è facile, Suor Faustina, la misericordia, dico, per te sarà così, no? Però spiega. E pian piano i pezzi si mettono assieme, no? Tu comprendi, capisci, no? Oh, San Francesco, padre Pio, che era dietro tutta sta vicenda in maniera fortissima, ovviamente. Okay? Questo è bellissimo.
Noi andavamo a messa alla domenica, e giusto prima di andare a messa, per tradizione da quando eravamo piccoli, arrivavamo quasi sempre in ritardo e andavamo in fondo. Finita la messa, è finita, meno male, andiamo a casa. Io mi confessavo a Natale, Pasqua, 5 minuti erano tanti, e sceglievo sempre il sacerdote che non conoscevo, che venivano oltre a quello della parrocchia anche da fuori, no? Io entravo, guardavo, chi non conoscevo andavo da lui, no? Piano piano è cambiato. Il primo cambiamento è stata la confessione, che Paolo mi diceva, vai da Don Luigi. Io, no, Don Luigi mi conosce, non ci andrò mai. Quindi mi ricordo bene, perché era Pasqua 2009, quindi iniziate le novene, quindi lui era già salesiano da Milano. Entro in chiesa e guardo dov'è il prete che non conosco, mi fermo 2 secondi, mi trovo letteralmente nel confessionale di Don Luigi, che era il primo a destra in fondo, no? Mi trovo proprio dentro, no? Infatti lui mi dice, ah, ciao. Io ero ferma, bloccata, dimmi, volevo dire, cosa ci faccio qua? Ma non ci conosciamo, posso uscire? Dimmi, 3 volte mi ha detto, dimmi, dimmi. Io ero scioccata, ho detto 2 parole, non mi ricordo nient'altro, e vado fuori. Mamma mia, chi mi ha portato dentro lì? Vado a casa, ho iniziato a scaricare da internet tutto quello che c'era sulla confessione, pacco così di foglio sulla confessione, i libri che avevo in casa sulla confessione, ho fatto 15 giorni full immersion. Sono partita da quando ero piccola, proprio tipo all'asilo, no? E leggevo, ah, questo l'ho fatto, questo l'ho fatto, questo l'ho fatto. Dopo 15 giorni, tutti i libri, tutti i fogli, entro in chiesa volontariamente, guardo Don Luigi, ci si può confessare con questi, con i libri, i fogli, perché è tornato scritto, lui mi dice, di solito non succede, però se preferisci va bene. Un'ora e mezzo, è stata dentro un'ora e mezzo, e facevo passare i fogli, e faccio confessione generale. Un'ora e mezzo mi dice, guarda che però adesso devo andare, però sì, va bene, non c'è problema, vado a casa, vado avanti, non è finita. Dopo 20 giorni ritorno, mi guarda, con i libri, sei ancora qua, con i libri, va bene, un'ora. Ma questa cosa si è fatta non intenzionalmente, mi veniva proprio così da fare. Da allora io ho fatto tutti i mesi che andavo a confessarmi, non più un'ora e mezzo ovviamente, però per me la confessione è questa, cioè io ho qualcosa che mi fa perdere la serenità, la pace, un'angoscia, che può essere anche una cosa banale, io vado in chiesa, mi confesso, questa volta anche 2 minuti, basta, cambia completamente, non è più questo peso che hai prima, e la persona, io mi sento una persona diversa, anche senza aver fatto cose trascendentali, che so, ho detto una banalità, ho detto stupido a lui, mi dà fastidio però la cosa, vado a confessarla, basta, sono tranquilla. Allora, noi ci siamo sposati negli anni 80, sono andata a abitare al suo paese, aveva già la casa, siamo andati lì a 25 km da dove abitavo io. A me non è mai piaciuto, cioè un posto particolare. E io per una vita, abbiamo sempre discussione maggiore, era io volevo andare via da questo paese, un paese di gente che ancora adesso è così, non ti salutano neanche, non ti guardano neanche in faccia, cioè ti trattano, uno fa la sua casetta, uno pensa per se stesso, e così anche adesso. Io volevo andare via da lì, volevo andare via da lì, e lui mi diceva, io sono nato qua e muoio qua, però io pensavo, ma dove trovo un'altra chiesa così? Cioè io vado via da maggio, dove trovo un'altra chiesa così? E ripetevo, sempre tra me stessa, il mondo è pieno di chiese, non c'è maggio, sarà un'altra. Ogni volta che discutevamo, più non voleva, non aveva voluto perché siamo ancora lì, la mente diceva, dove trovo un'altra chiesa così? E io, ma la chiesa trovo da qualsiasi parte. Questo si parla negli anni 80.
Questo è interessante perché i luoghi, cioè i luoghi non sono
abbastanza, sono molto significativi, nel senso che Dio, se il figlio si è incarnato nella storia, okay, attraverso i luoghi lui si rende presente, no? Altrimenti non avrebbe senso andare in pellegrinaggio, non avrebbe senso andare in Terra Santa, non avrebbe senso che noi viviamo qui dentro, no? Il fatto che lo possiamo, che l'unico luogo dove possiamo incontrarlo è questo. Poi ci sono luoghi un po' più speciali rispetto ad altri, cioè, quando vai in un santuario perché c'è la presenza del mistero in maniera molto più forte, ti cambiano, vai a Međugorje, anche la differenza tra Lourdes e Međugorje, bellissimo Lourdes, no? Però per esempio personalmente magari in un luogo senti la Madonna vicina in maniera forte, nell'altro no. Quindi la parola che si fa carne in un luogo è molto importante. Quindi misteriosamente non mi stupisce il fatto che la mamma dica io non vado via, perché in qualche modo già qui sei fuori da qualsiasi sospetto, perché 20 anni prima, 15 anni prima, tutto dice ma resto qua.
Adesso tu vai a messa in orario, non andare più dietro ma vai al primo banco. Infatti poi tanti mi dicono, tu che sei più brava che vai sempre al primo banco. No, io vado lì perché mi obbligato al sacerdote, perché per potermi salvare devo andare lì, perché se vado al secondo già mi distraggo, vedo la testa davanti, è finita, non devo avere nessuno davanti. Allora sto attenta, perché la messa prima ero da comparsa, ma sono più protagonista. E poi mi ha detto comunque lui è andato, entra per la porta principale in paradiso, noi stiamo andando dietro, però quindi noi dobbiamo ringraziare lui, non è che l'esempio ce l'ha dato lui, non il contrario. I genitori vanno in chiesa e il figlio lo segue, prima è partito lui e dopo noi.
Noi siamo andati prima in chiesa, però non siamo andati.
Senti, ma la conversione l'ha avuta prima, sì, lui, certo, e noi, certo. Per quello è così. Poi una volta vedo Giorgio, lo però queste cose fatte tutte secondo me non come se fossero nell'inconscio, cioè fatte ma non pensate. Poi quando sono andato in chiesa gli ho detto, io invito tante persone a venire alle novene, a venire al santuario, ma la maggioranza non vengono. Mi dice, tu lo inviti perché tu hai già incontrato il Signore e loro no, e poi va via. Io ci penso di qua, dove ho incontrato il Signore? Per strada, supermercato, in camera, dove l'ho incontrato questo Signore qua? Proprio visivamente. Dove ho incontrato il Signore? Scusa, lui ride e mi fa, ma come dove? Nella tua vita l'hai incontrato? E poi se ne va ancora, no? Cioè io avevo già incontrato nella mia vita e non me ne ero accorta. Non me l'ha detto, ma dove l'ho incontrato? Pensavo a una persona visiva, ma dove l'ho visto? Ecco, nella tua vita l'hai incontrato. E tanti no, e quindi non. Quindi l'ho incontrato inconsciamente. Poi siamo andati noi a Međugorje 5 volte, mi ha fatto con Nuovi Orizzonti 10 anni di cammino, 10 anni di Nuovi Orizzonti sono stati determinanti anche quelli, cioè insieme le novene, Nuovi Orizzonti e Međugorje, è tutta una cosa che ci ha fatto crescere e arrivare così.
Io penso che sia tutto un cammino, non è solo la rivelazione, perché se ci penso bene, se ci penso bene non è, ho vissuto queste cose, ci credo, no, non è così. Nell'86 io ho cominciato a dire il rosario, non so cos'era, forse quando avevo 5 anni, mio zio non faceva tutto, non sapevo proprio.
Ma prima o dopo?
Prima.
Qualche mese prima ho iniziato a dire il rosario.
Ma di cosa?
Non so perché ho cominciato a dirlo, prima di un incidente grave che sono stato mirato.
Pericolo di vita.
Sono stato un mese in camera di rianimazione che non sapevo cosa fare.
È stato un vigile del fuoco che si ustiona in casa. Non voleva fare
ma non voleva dirlo. Ustione grave, molto grave. Ustione grave.
Poi comunque, però dopo ripensandoci, io non l'ho mai vissuta male, no? Io ero tranquillo, sereno, proprio o incosciente, o non so. E il rosario l'ho cominciato a dire 2 o 3 mesi prima, no? Perché la sera prima l'avevo detto.
Da solo, e non lo sapevo.
Non sapevo neanche quali erano i visti. Vabbè, comunque. Per questo, quello che... Leggendo queste 4 righe, che poi è la preparazione alla festa, all'anniversario della, diciamo, del santuario, c'è scritto: molte persone, grazie all'esperienza di preghiera e alla spiritualità del santuario diocesano Maccio, hanno vissuto un incontro quello col Dio misericordioso. Cosa vuol dire? Bene, se uno guarda la sua vita, capisce che, cioè, cammini come prima, cioè, le difficoltà ci sono sempre nella vita, se uno crede o non crede, le difficoltà ci sono. Ognuno c'ha la sua croce personale, quindi singoli, perché ci separati, sposati, famiglie, c'è sempre, ci sono sempre problemi di vita quotidiana. Però, nonostante chi incontra la misericordia in questo momento a Maccio, perché è così, hanno ricominciato a camminare nelle proprie vite, nelle proprie difficoltà, nelle proprie fatiche, abbracciando spesso anche la propria croce personale, separati, singoli, famiglie, giovani, consacrati e sacerdoti, senza alcuna distinzione, perché Dio stesso non ne fa. Questo vuol dire che dopo questo incontro profondo, fatto di piccoli passi, tutti i giorni, ognuno sente di essere stato trasformato a partire dal proprio cuore. È una cosa che uno sente dentro, nonostante tutto quello che nella vita ti porta a fare, c'è un cambiamento. Maccio, cioè noi vediamo il cambiamento di persone da fuori più che neanche quelli che ci abitano lì, perché noi diamo tante volte per scontato, no? Io posso dire perché è proprio a Maccio, oppure uno che abita a Međugorje perché è proprio a Međugorje, però se uno crede e prega è così, ti cambia la vita, te la cambia proprio, cioè nonostante tutti i problemi che rimangono. Quindi è un, non è una cosa che prendi adesso qui, è una vita che hai vissuto, poi ci sono degli episodi e chi è fortunato che ha vissuto queste cose, cioè è una, è stato fortunato, però chi si approccia anche solo adesso al santuario, se crede e prega, ti cambia la vita.
Comunque sono convinta che il Signore ti mette davanti delle persone per portarti da Lui. Cioè, noi, se non era questa Esther, non andavamo alle novene. Se non conoscevamo, cioè, una mia allieva che insegna in piscina il corso di istante, che era un capo dei Nuovi Orizzonti, non li conoscevamo. Se Paolo conosceva Nando, noi non facevamo questo cammino, perché a Maccio di queste cose non si parla. Assolutamente. La corona si dice la sera alle 9, vengono 4-5 persone e tanti non sono neanche del paese, perché i feti non spiegano niente, la gente non sa niente, non viene fatto nessuno di questo. Quindi il Signore ti mette davanti delle persone che ti portano a fare un certo cammino. Io sono convintissima di queste. Le persone vanno seguite, però.
Più vicini sono i lontani. Prendo l'occasione da quello che ha detto adesso, anche per tanto l'intervallo fisiologico.
L'obbedienza religiosa manda Paolo, giovane studente salesiano, a Bologna a insegnare. E lui viene a confessarsi da me. E nell'ascoltare la confessione mi rendo conto la preghiera che usa, mi faccio delle domande, al di là della confessione, dove hai preso queste cose, perché parli questo linguaggio. E quindi mi ha contagiato. Poi viene la sua ordinazione sacerdotale, che è stata fatta qui, nel nostro santuario, da Monsignor Zuppi, da era ancora Monsignor Zuppi. Mi invita ad andare al paese a partecipare alla festa della prima messa. Al rinfresco è presente Gioacchino con sua moglie, ci siamo presentati e abbiamo detto due parole. Quelle due parole erano... Gioacchino, fammi capire per piacere se collegare fra di loro Margherita Maria Lacocque 1600, Faustina 1930, Medjugorje, eccetera, è la strada giusta. Al momento metto qualcosa così di generico, poi mi fa sapere dopo tramite lui, è la strada giusta, seguila. Io ho chiuso lì con Gioacchino, non avevo altre cose, ma il Signore lavorava dentro, per cui siamo andati a fare un primo pellegrinaggio l'anno scorso, sì, 2021, e Gioacchino ci ha fatto avere un messaggio del Signore per quel gruppo di quel giorno. E poi a un certo punto arriva una telefonata di Gioacchino di 40 minuti in cui mi dice: prosegui su questa linea per quanto ti è dato. Io mi sono molto schernito, nel senso di dire ho delle altre partite aperte anche col Signore. E lui dice: tu non preoccuparti e vai avanti. E poi mi ha mandato due file che sono, almeno in parte, quello che io vi ho mandato come preparazione a questo ritiro. La parte più importante di questo ritiro, a mio parere, sono quei file che mi auguro che abbiate letto, che abbiate meditato, o se non l'avete fatto, fatelo. Perché si può partire da queste testimonianze, ma poi la sostanza è veramente che lui parla di Dio, è la Santissima Trinità che gli ha chiesto di essere il testimone di alcune cose. Lui usa addirittura questo linguaggio a volte: io sono un fattorino, ho consegnato il pacco, il mio compito è finito, adesso tocca a voi. E gli è capitato più volte, me lo raccontava il suo parroco, che il Signore lo chiamava mentre stava facendo lezione, perché lui insegnava musica: fermati, vai in chiesa, c'è quella persona, gli dai questo messaggio. E lui doveva staccare, andare, dare il messaggio, e poi mi diceva: don Luigi, l'ho fermato al ritorno e gli ho detto: cosa hai detto? Io non lo so più. Quello che il Signore mi ha dato da consegnare, l'ho consegnato, è cancellato totalmente. E lui vive questa cosa. Lui non partecipa alle celebrazioni della parrocchia di Maccio, va altrove a pregare, perché sennò non riesce più a pregare.
Il vescovo, ormai dopo l'ordine del vescovo.
Per dire, quindi non è non è uno star, non si fa incontrare, non tiene corrispondenze private, se non con poche persone, quindi non è la persona che sta cercando una pubblicità. L'ha già detto anche lei prima: se il Signore smettesse mi farebbe un regalo, perché è pesante portare questo compito di annunciatore e a volte anche di sofferenza personale, perché io adesso non so cosa sia la sua sofferenza, ma ogni volta me lo dice: soffro molto, pregate per me. Lo chiede proprio espressamente.
Lo dinota attaccato dal diavolo, ecco, che dorme con la moglie, e lui, cioè... No, dorme con la moglie attaccato dal diavolo e si sbatte, si... e l'hanno pensata alla moglie. No, dicevo che a volte lui è attaccato dal diavolo anche di notte, no? E lui dorme con la moglie, dico, pensate alla moglie, cioè ha vissuto momenti pesanti, eh? Cioè, lei non è mai venuta una novena né niente.
Però
l'ha
sempre spinto ad andare alle novene.
Sì, ma lei no, lei non ha mai accettato.
Riprendo il filo, quindi Gioacchino riceve ordine dalla Santissima Trinità di scrivere. Non voleva scrivere, ha cominciato a scrivere, e la descrizione che ne fa il parroco è che quando lui arriva, prende questo quaderno grande, la penna, comincia a scrivere, non stacca la penna dal foglio per un'ora, un'ora e mezza, senza mai rileggere, senza mai correggere, e poi consegna. E dove sono finiti questi scritti? A Roma. C'è stato un dialogo continuo dal 2010 circa in avanti, in modo tale che tutto quello che Gioacchino ha scritto veniva controllato. Sono due volumi di 400 pagine ciascuna. E la Chiesa, per bocca della congregazione, della dottrina, della fede, che è l'organismo addetto, ha detto è tutto perfetto, fatelo conoscere, perché questa è veramente una luce importante. Adesso tocca al vescovo fare la sua parte. Il Papa, per invogliarlo, l'ha fatto cardinale, scandalizzando tutti gli altri, nel senso che il vescovo di Como non ha titolo, non è uno studioso, non è la città di Como non è la più importante, ci si aspettava un cardinale a Venezia, un cardinale a Torino, ma
a Milano.
Allora, quindi adesso aspettiamo questo momento. Quindi avere in mano questi testi che io vi ho mandato è solo nostro, non li ha nessuno. Li ha il vescovo, il vicario, che ha dato il permesso di mandarli, ma voglio dirvi, abbiamo in mano un documento che io ho diviso in temi separati, prima li ha mandati tutti uniti. A me sembrava più facile per ciascuno di noi accostarli in maniera perdonata. Ultima cosa, che recupero da due accenni che hanno fatto loro, che io adesso vivo anch'io in maniera molto bella. Vi dicevo di quel santuario di Gallivaggio sulle Alpi della Valtellina, 1500 metri d'altezza circa. E questo santuario è appoggiato a una parete di montagna friabile, per cui era prevista la frana. Hanno messo tante telecamere per studiarlo e per evitare, insomma, essere attenti ai movimenti della montagna. Fatto sta che nel 2018 la montagna è venuta giù davvero e c'è il filmato in internet. Se voi scrivete Gallivaggio trovate il filmato della frana che cade. Prima si vede il santuario intatto con la montagna, poi si vede arrivare la frana, un polverone enorme, e alla fine il santuario è perfettamente in piedi, ma circondato da blocchi di roccia enormi, di cui alcuni si sono appoggiati creando delle crepe. Adesso non è agibile in questo momento dopo questa frana. Allora il vescovo decide di prendere la statua che c'è nel santuario, ed è una statua antica, di farla girare con una pellegrinazione Maria, cioè di parrocchia in parrocchia, chi l'ha voluta e chi non l'ha voluta. Quando la statua arriva nella parrocchia di Maccio, il vescovo decide di andare lui a celebrare l'Eucaristia. Adesso mi correggete se io dico qualcosa di sbagliato.
Per esempio la frana, la Madonna è rimasta, è caduto tutto, ma la statua è rimasta in piedi. È caduta la casa parrocchiale dalla frana. Che messaggio è? Sacerdoti, svegliatevi. Vuol dire...
No, ma voglio arrivare da un'altra parte, dopo quello magari lo aggiungiamo. Cioè, allora, la pellegrinazione Maria, siamo a Maccio, voi pensate che questo è l'altare, c'è il vescovo che presiede, lì c'è la statua della Madonna e qui c'è la croce. E Gioacchino si alza durante la celebrazione, così mi hanno detto, va dal vescovo e gli dice, ha detto la Madonna di toglierle la corona dalla testa. Voi cosa fareste? Ha detto la Madonna di togliere la corona, cioè il vescovo dice non lo farò mai. Hanno discusso tra di loro, poi con lui si è andato la corona dalla testa della Madonna.
Parlo. Sì.
E l'ha messa, come aveva chiesto Gioacchino, su un cuscino ai piedi dell'altare. Commento di Gioacchino, che dice, la Madonna ha voluto questo gesto, questo è molto bello, secondo me importante, perché nel momento della celebrazione dell'Eucaristia lei è presente sempre, notatelo, in ogni Eucaristia, dove c'è il suo figlio, lei è presente in adorazione. Ma è una creatura come noi, e quindi è in adorazione anche lei. Niente corone sulla testa, niente privilegi per nessuno, tutto in adorazione di Cristo. Allora, io ho preso sul serio questo fatto così significativo, secondo me, che la Madonna è presente in ogni celebrazione della Messa. E io non riesco più a celebrare senza chiederle di stare a fianco. E poiché io sono, voi, molte persone di voi mi conoscono bene, se succede una cosa io la vedo, mi distrago. Se entra in chiesa uno mentre io sto celebrando, sono preso da seguire dove va quel tizio, perché si muove, che è una tortura, perché a volte mi distrae in maniera radicale questo fatto, non è una cosa bella. E ho chiesto a una donna, nella preghiera io non l'ho mai vista, non create nessuna aureola, cioè le ho detto: mi aiuti a celebrare l'Eucaristia veramente consapevole di quello che faccio. Io questo lo testimonio, perché ormai quando celebro, soprattutto al momento della consacrazione, la parte centrale, insomma, della celebrazione, è guidata da lei, assolutamente. Poi, io lo sento molto forte, perché so chi sono e quanto sono distratto, quindi lo vivo in prima battuta. Voi chiaramente non potete credere alla mia parola, cancellare, non ha nessuna importanza, però tenetelo questo concetto, perché poi io sono andato a vedere sui libri di teologia questa presenza di Maria ai sacramenti, e ho trovato una pagina splendida di Giovanni Paolo II che la descrive nei particolari, dando le motivazioni teologiche, perché il collegamento fra Maria e Cristo è un collegamento, è veramente unico, non è difficile capirlo. Con lo Spirito Santo ancora di più, è il suo sposo, e quello sposo non è che l'ha sposata per un attimo per dargli un figlio e poi ha tagliato la corda. Quando lo Spirito si unisce a una persona in questo linguaggio che usiamo di sposo, lo è per sempre, lo è sempre, è presente. Bellissimo, Padre Corbi, che lui ci ha nominato, ha scritto delle cose molto belle su Maria. A un certo punto dice: tu dici Ave Maria e lo Spirito Santo trasferisce di gioia e ti riempie le sue doni. E tu dici: Spirito Santo illuminami, e Maria ti prende per mano. C'è un coniugio, veramente un matrimonio vero fra loro due. E poi il Padre l'ha scelta dall'inizio del mondo. Allora capite che Maria diventa indispensabile addirittura alla celebrazione dei sacramenti. Tu battezzi e Maria devi dare a intercedere la mediazione di grazia del Padre, del Figlio e dello Spirito per quella creatura. Quindi una presenza oggettiva, costante, forte, che se uno lo prende sul serio siamo da capo. È proprio il passaggio dal sapere a credere, dal pensare, leggere, a dire è qui, e adesso vivo perché lei è qui.
E mi sembra molto bello che dice il 10 dicembre del Loreto.
Non l'ho capito.
Dice Loreto, no, il Loreto è il 10 dicembre. Il giorno giusto per
oggi è la Madonna del Loreto. Va bene, facciamo il Marco.
Un attimo solo, mi aggancio a quell'immagine di prima del maestro Gioacchino che dice che è un fattorino che consegna e poi. E allora mi è venuto in mente quel messaggio di qualche settimana fa, in cui sembrava un congedo, che ho finito il mio lavoro e ho consegnato, adesso è andato avanti. Chiedo se è successo qualcosa dopo quel messaggio.
Allora, provo a dire, anche perché io gli ho risposto e non mi ha risposto di nuovo, cioè la speranza di tutti è che il cardinale Cantoni Oscar, no, decida di comunicare alla Chiesa questi avvenimenti. Lui l'ha comunicato ai preti l'anno scorso, quando Roma ha approvato, ha chiamato tutti i preti, 5 incontri, e ha, come dire, invogliato i preti a prendere sul serio questo messaggio. Ma anche al momento in cui lui lo comunica alla comunità cristiana, e non lo sta facendo, non sappiamo i motivi per cui non lo sta facendo, e anche Gioacchino lo vive in maniera dolorosa, no, questo fatto. E vista la confidenza, mi mette a parte di alcuni dei suoi sentimenti. Allora, era tutto stabilito, sembrava che tutto potesse essere fatto prima in settembre, poi in novembre, improvvisamente c'è il no del vescovo che sta aspettando che il Signore lo illumini, insomma, preghiamo per lui. Allora Gioacchino dice, io quello che dovevo fare l'ho fatto, a questo punto mi metto in attesa come tutti gli altri. Allora io gli ho mandato un messaggio e il messaggio gli dicevo, obbedienza et pax, che è un motto, obbedisci e stai in pace. E lui mi risponde, sì, me l'ha chiesto proprio il Signore, di stare in pace, di lasciare che gli avvenimenti, quindi sì, io ho fatto la mia parte, adesso tocca a voi.
Tocca a voi, tocca a noi.
No. Allora, siccome sono le 11:05, e io alle 12 vorrei iniziare 12, la celebrazione eucaristica, farei un intervallo di un quarto d'ora, prendiamo un quarto d'ora. Dove andiamo? Avete il corridoio, avete l'aglio, avete i servizi igienici e la calma scintore.
Noi ci ritroviamo qui.
Ci ritroviamo qui.
Vorrei domande?